Give her six quavers, then pause.
She sent us four quavers, a group of five quavers, a group of four semi-quavers.
The only thing these phrases have in common are five signals.
I hope somebody's taking all this down.
What are we saying to each other?
Seems they're trying to teach us a basic tonal vocabulary.
It's the first day of school, fellas.
Take everything from the lady.
Five, two,
all of her patterns,
two, three, one.
Essere rumoroso. Documentari dell'acustico. Il primo contatto fra esseri umani ed esseri alieni avviene attraverso il suono, o forse, meglio, attraverso la musica, il suono organizzato. È proprio la sua organizzazione che rende possibile il contatto.
Per qualche ragione, la nostra letteratura e cinematografia di fantascienza ritiene o immagina che la logica intrinseca nel linguaggio dei suoni occidentale possa essere interpretato da esseri intelligenti, anche se di razze o di esperienze lontane dalla nostra. Un linguaggio per ordinare i suoni che si è sviluppato dalle teorie di Pitagora, il quale aveva trovato una corrispondenza fra matematica, fisica acustica e i moti celesti. Un linguaggio che genera quella musica delle sfere che egli diceva di udire realmente.
Secondo la teoria pitagorica, la stoffa dell'universo è composta da ritmi, numeri e proporzioni. E considerando che gli intervalli musicali, quali l'ottava, la quinta, la terza, si potevano ottenere facendo vibrare le corde le cui lunghezze erano frazioni intere della lunghezza della nota fondamentale, lo stesso si poteva dire per il cosmo come sistema armonico, i cui sette pianeti conosciuti, Sole, Luna e i cinque pianeti visibili, potevano essere messi in corrispondenza con le sette note naturali. Scrive Giamblico nella Vita Pitagorica. Pitagora era l'unico, come spiegava, in grado di udire e di intendere l'armonia universale e la musica consonante delle sfere e degli astri che entro queste si muovevano. Questa armonia rende una musica più pura e più piena di quella umana grazie al movimento dei corpi celesti, il quale è caratterizzato da suprema melodiosità ed eccezionale multiforme bellezza. Queste ultime sono il prodotto dei suoni celesti, i quali traggono sì origine dalle ineguali e in vario modo differenti velocità, grandezze e posizione dei corpi, ma sono non di meno collocati in reciproca relazione nel modo più armonico.
In un forum su internet, mentre cercavamo materiale per questa puntata, ci imbattiamo in un'osservazione semplice semplice. L'utente, che si firma Tony, si chiede a proposito di Pitagora: ma se il suono non si propaga nel vuoto, come fa ad arrivare fino a noi la musica da altri mondi? Nello spazio non c'è atmosfera. Semplice, no? Probabilmente la musica delle sfere è mitologia, o forse metafora, o una credenza. Eppure, Questa immagine che lega il suono e lo spazio, segnali dal cosmo per il cosmo in forma di musica e di suono, continua ad avere un indiscusso successo.
L'ascolto dello spazio.
It could be different this time. You there.
A 250 milioni di anni luce, il buco nero della galassia NGC 1275 emette un sì talmente basso da non poter essere udito da orecchio umano. In una immaginaria tastiera di pianoforte lunga a piacere, la nota si trova 57 ottave sotto il do centrale. Il suono emesso dal buco nero ha una lunghezza d'onda di 36.000 anni luce, e con la sua possanza scalda la gigantesca nube di gas e polveri che circonda il buco nero. La nota celestiale sembra sia prodotta proprio dalla tremenda energia liberata dal buco nero, che increspa i gas che gli fanno da corona.
Nel 1964 è stato registrato il suono del Big Bang da Arno Penzias e Robert Woodrow Wilson. Andrea Ferrara, fisico e musicista.
Penzias e Wilson erano due ingegneri della Bell Telephone. E loro avevano delle antenne, dei radiotelescopi che puntavano in varie direzioni del cielo, e dovunque puntassero questo radiotelescopio sentivano un brusio. Questo brusio inizialmente pensavano ma sarà probabilmente un difetto del telescopio, quindi cambiarono telescopio, cioè vari check su questa possibilità, e alla fine non riuscivano a capire la ragione, questo brusio rimaneva sempre. C'erano delle teorie che predicevano che se l'universo fosse stato in questo stato di infinita densità e ad altissima temperatura, tutta la materia fosse stata condensata lì a un certo punto del tempo cosmico, l'espansione di questa immensa palla di fuoco avrebbe generato un segnale che non è altro che l'eco di questa esplosione iniziale. E questo brusio di fondo è stata, diciamo, la prima prova sperimentale del Big Bang.
Arno Penzias e Robert Woodrow Wilson erano due tecnici dei Bell Telephone Laboratories. Il loro successo è passato alla storia come uno di quei casi del destino che a volte sono considerati colpi di fortuna e altre sono spiegati come frutti della serendipità. Sta di fatto che Penzias e Wilson avevano allestito nel New Jersey una postazione radiometrica da usare in esperimenti di radioastronomia e comunicazione satellitare. Registrarono invece un'interferenza costante, concentrata intorno ad un picco spettrale corrispondente a circa 3 gradi Kelvin. Il disturbo era isotropo, nel senso che non dipendeva dalla direzione verso cui l'antenna veniva puntata. Sembrava pervadere l'intera volta celeste. Era la radiazione fossile del Big Bang, inseguita da due generazioni di scienziati e scoperta praticamente per caso nel cielo del New Jersey. Possiamo ascoltare una sintesi di questo suono realizzata da John Kramer, un fisico dell'Università di Washington. Anche questo file sonoro ha una storia singolare, in quanto fu sintetizzato in seguito alla curiosità di un bambino, che scrisse allo scienziato per sapere se l'eco del Big Bang fosse stata registrata da qualche parte. Fu sollecitato da questa richiesta che Kramer stesso si incuriosì per sapere come poteva essere quel suono, e lavorò per elaborarne una simulazione. Torniamo indietro all'osservazione di Tony. Se tanti scienziati ancora oggi ascoltano e registrano suoni dello spazio, allora forse non è mitologia e neppure metafora. Ma resta il problema del vuoto. Beh, fermo restando che non è poi vero che l'universo è completamente vuoto, sembra comunque che la sua densità non sia tale da permettere la trasmissione di vibrazioni sonore. Che cosa sono allora realmente il suono del buco nero e quello dell'eco del Big Bang? A Cascina, un paesino vicino a Pisa, in Italia, un microfono piuttosto particolare sta cercando di registrare un segnale dallo spazio. L'esistenza di questo segnale non ci narrerebbe di una vita extraterrestre, ma ci fornirebbe la dimostrazione della correttezza della teoria della relatività di Albert Einstein. Si tratta dell'interferometro Virgo. Stefano Mersi, fisico.
Lo spazio e il tempo non sono lo stesso per ogni posto, ma possono essere più contratti o più espansi a seconda se vicino c'è una grossa massa. Per esempio, vicino al Sole lo spazio e il tempo sono deformati, come succederebbe su un telo di gomma su cui appoggiamo una pallina molto pesante. Accanto a questa massa le misure stesse del tempo e dello spazio variano. Come diretta conseguenza di questo si dovrebbe riuscire a vedere una vibrazione dello spazio-tempo. Diversi posti del mondo stanno tentando di osservare questo. Uno è vicino a Pisa, si chiama Virgo. Virgo è proprio nella piana vicino a Pisa. E sì, sono due bracci, di una V. Questi esperimenti sono ad un livello di sensibilità così raffinata del suono che riescono a sentire, diciamo, in questo caso proprio realmente, il rumore di una particella cosmica che arriva e si ferma nel rivelatore. Sostanzialmente funzionano così, c'è una grossa massa che dovrebbe essere più sensibile di una massa piccola, quindi c'è un grosso, diciamo, cilindro di metallo, per intendersi, che sta sospeso attraverso questi sottilissimi fili, e a un certo punto, quando questo è direzionato nella direzione dell'onda gravitazionale, dovrebbe vibrare. Senza alcun altro motivo che non l'onda gravitazionale che si vuole dimostrare che esista. È come un enorme microfono. L'esperimento è posizionato in una galleria sotterranea. Il rivelatore è sospeso attraverso dei sottilissimi fili che sono a loro volta isolati dalle vibrazioni esterne con delle molle che sono a loro volta attaccate a altre molle e così via. Dopodiché, quando l'esperimento è in corso, questa area è completamente chiusa. Quello che si vuole misurare in questo caso è una vibrazione non della materia, ma una vibrazione dello spazio in cui stanno gli oggetti, che è la famosa onda gravitazionale prevista da Einstein.
Nel 2006 è stato realizzato un progetto artistico basato sui suoni prodotti all'interno dell'interferometro, a cui sono stati invitati a partecipare musicisti, fisici, artisti visivi. Andrea Ferrara.
Lo sviluppo di questo progetto è iniziato sostanzialmente con una specie di tre giorni di training degli artisti a Cascina, appunto proprio nelle strutture di Ego dell'osservatorio, per familiarizzare con le caratteristiche principali delle onde gravitazionali. Per il momento l'idea quindi era di introdurre gli artisti all'esperimento, quindi al tipo di misure che vengono fatte all'osservatorio di Cascina, e gli artisti dovevano tentare di capire se questa grande messe di segnali, di numeri, di rumore che lo strumento produce fossero utilizzabili in qualche modo dal punto di vista artistico, quindi sia musicale che video. Quindi è stata una prima fase di raccolta di questo materiale e sia video, quindi riprese all'interno dell'osservatorio, che dal punto di vista dei dati che poi potevano essere usati dal punto di vista della composizione musicale digitale. Questo è chiaramente è stato un grosso scoglio per il progetto, perché in realtà anche l'idea di trasformare il suono che uno può pensare viene dall'universo. Tra parentesi, la cosa interessante è che le onde gravitazionali hanno frequenze che cascano proprio nell'ambito audio, perché se parliamo di frequenze che vanno da 1 Hz fino a 100 Hz, quindi diciamo non è una distorsione, comunque non c'è bisogno di una mediazione tra il segnale in sé e in qualche modo la possibilità di trasformare in un segnale audio che possiamo percepire.
C'è una sorta di fascinazione nell'attività di ascolto dell'ignoto, sia che si tratti di ricavare segnali della voce dei defunti facendo scorrere nastri magnetici non incisi, sia che si tratti di suoni captati da radio capaci di prendere le frequenze molto basse, sia che si tratti, appunto, dei suoni che potrebbero provenire dallo spazio. È un lavoro di pazienza, di molta attesa e di scarsi risultati. Come pescatori di suono, in ascolto continuo nell'attesa di un'increspatura, di un segnale emergente dallo stagno del costante rumore di fondo.
I suoni del contatto. Il progetto Voyager comincia nel 1977. Le sonde spedite nello spazio in un primo momento per studiare Giove e Saturno sono poi state lasciate proseguire in una sorta di deriva fino all'esterno del sistema solare. Esse portano dentro di loro un disco dorato contenente notizie sulla Terra. Musica, musica etnica e Bach, Mozart, Beethoven. Attraverso la musica, i possibili intercettatori intelligenti della sonda saranno in grado di stabilire la cultura degli abitanti del pianeta Terra ed attraverso la matematica e la musica la loro logica, il loro pensiero. Ma noi terrestri, secondo alcuni costantemente visitati da esseri alieni, che cosa abbiamo di loro? Qualcuno sa qualcosa del loro universo sonoro? Ha condiviso un'esperienza acustica a bordo di una loro astronave? Eppure, a dispetto dell'immaginazione e di quella fantascienza che vuole che il suono sia il fondamentale medium del contatto, abbiamo poche testimonianze. Sono suoni che solo pochi privilegiati sembra abbiano avuto la possibilità di percepire, ma è difficile trovarne descrizioni, racconti. Roberto Pinotti, ufologo.
Così come questi oggetti sono stati fotografati, filmati, c'è anche qualche piccola raccolta di suoni. Uno dei casi più eclatanti e più anche comprovati, diciamo, di incontri ravvicinati avvenuti in pieno giorno, molto ben documentati, eccetera, eccetera, e per cui addirittura in Italia la Domenica del Corriere dedicò una tavola, no? Quello famoso nel provincia di Arezzo della donna che si incontra con gli alieni, che è finito un po' in tutto il mondo, la signora Rosa Lotti Dainelli, che appunto ebbe questa esperienza nel primo di novembre del 1954 durante una grande ondata di avvistamenti, la prima grande ondata di avvistamenti che ci fu in Italia e contemporaneamente in Francia, con centinaia e centinaia di segnalazioni, coinvolgimento dell'aeronautica militare italiana, tante cose. Lei sostenne di essersi trovata di fronte a degli esserini di bassa statura che le parlarono proprio, cioè con dei fonemi molto chiari, e lei disse: io non ho capito nulla di quello che mi hanno detto, ma loro si sono rivolti a me, mi hanno parlato e mi hanno detto qualcosa in una lingua che sembrava, diciamo, una lingua strana, dove la dominante era la L, tipo liu, lao, lo, alo, una cosa così, cioè, non ci ho capito niente, vabbè. Comunque, già questo per esempio dice che ci sono anche stati discorsi in lingue diverse, ecco, quindi i fonemi ci sono, anche se in molti casi invece questo non viene usato. Questi incontri sembra che siano dominati da forme di contatto differenti, tipo la telepatia o anche la gestualità, addirittura in altri casi suoni, colori, ma queste sono cose già un po' più complicate e meno sicure. Tra l'altro c'è da dire una cosa: il fenomeno degli UFO, quando viene registrato, visto, osservato, diciamo che si divide in due grandi categorie. Ci sono alcuni casi, sono però una minoranza, in cui l'oggetto fa rumore, tanto per essere chiaro, e fa rumore in maniera particolare, tipo per esempio il ronzio di un alveare, tipo dei suoni, diciamo, molto vattati, rumori che hanno forse più a che vedere con vibrazioni o addirittura una debole forma di musica elettronica, ecco, una cosa di questo genere. Quindi siamo molto più che altro sul ronzio, quindi non sono fragorosi, non c'è mai il bang sonico fatto da questo, mai, no, sono decisamente molto non rumorosi, e addirittura nella maggioranza dei casi, sicuramente la maggioranza dei casi, gli UFO sono silenziosi, cioè non emettono proprio suoni. Questa è una costante comune, e anzi addirittura sembrerebbe quasi che quando l'apparizione si manifesta, questo elemento di insonorizzazione sembrerebbe quasi estendersi all'ambiente. È una cosa curiosa, assolutamente indimostrabile, che però a livello percettivo moltissimi testimoni, senza che nessuno gliel'abbia neanche stimolato, no? Hanno detto che sembrava che l'oggetto trasmettesse questa sua mancanza di sonorità a tutto l'ambiente, come se tutto si fermasse. E tra l'altro, nel corso di incontri, magari addirittura a bordo di questi ambienti, chi ricorda, chi segnala queste esperienze, poi ci dice appunto di una quasi totale insonorizzazione dentro. Anche se ci sono, per esempio, persone che sostengono di essere state appunto a bordo di questi apparecchi ospiti momentaneamente dei loro occupanti, e di avere, per esempio, anche sentito forme di musicalità, per così dire, all'interno di questi mezzi, che ovviamente non è musica, ma sono forme di musicalità, sembrerebbero quasi dei mantra, se dovessimo fare una sorta di parallelo con qualche cosa che per noi magari vuole dire qualche cosa. D'altro canto c'è anche da dire una cosa: noi sì, siamo ovviamente dominati dalla dimensione del suono, del rumore, però c'è anche da dire che, per esempio, noi siamo, non ce lo dobbiamo mai dimenticare, ciechi e sordi rispetto ad altre creature, perché non dimentichiamo che il nostro occhio vede, ma vede, diciamo, al di qua o al di là dello spettro elettromagnetico, ma vale anche per il sonoro, cioè gli ultrasuoni, per esempio i cani, gli animali li percepiscono regolarmente. Quindi non dobbiamo dimenticare che l'assenza di suono può essere l'assenza di suono per noi.
Abbiamo trasmesso L'essere rumoroso, documentari dell'acustico pensati e fatti da Francesco Michi e Mechi Cena. Informazioni e contatti all'indirizzo internet www.rtsi.ch.